Serata di gala al Waldorf Astoria. Tutto in grande stile. La New York che conta ha speso 1 milione a testa per gustare la cucina degli chef. Insomma, la cucina di re, regine e presidenti. Gli chef si impegnano personalmente. È una festa in loro onore.
Allora, la festa era al Waldorf Astoria di New York ed era nella parte VIP del Waldorf Astoria. E noi avevamo la suite di Kennedy, era veramente emozionante perché per esempio c'è ancora dentro la suite la sedia a dondolo che usava Kennedy, perché era l'unico modo per cercare di alleviare il dolore alla schiena che gli veniva spesso. Sembra che in quella camera avesse anche incontrato alcune volte Marilyn Monroe, quindi insomma, una stanza storica. E con Daniel decidemmo di fare, durante la mostra del libro antico di New York, facciamo questa festa meravigliosa in cui questo cuoco cileno cucinò il filetto alla senape in un modo eccezionale. Poi facemmo arrivare da Long Island delle ostriche meravigliose, parmigiano, champagne e una street band che suonava del jazz. E fu una festa in cui invitammo tutti i librai antiquari: Pregliasco, Clavreil, Richard Lann, Surge, tutti rimasero profondamente colpiti da questa festa, perché devo dire la verità, ottenne l'effetto che noi volevamo, cioè dare una dimostrazione di solidità economica e finanziaria. Fu una serata molto bella, devo dire, in cui, permettetemi il termine, abbiamo fatto anche un po' gli sboroni, perché insomma nessun libraio aveva mai organizzato una festa così lussuosa nella storia del libro antico, e non l'abbiamo fatta.
Aprile 2005, New York.
At the New York International Antiquarian Book Fair, it's all about books in their original paper form.
Al Park Avenue Armory si sta svolgendo la 45esima edizione della Fiera Internazionale dei Libri Antichi.
There is a small world of books, and as a professional I move in that world, and when it became available I acquired it.
È uno dei raduni più importanti, sia per i librai che vengono a esporre qui da ogni parte del mondo, sia per la tribù dei bibliofili. De Caro è sia l'uno che l'altro. Ha aperto nel frattempo la sua personale libreria, la Imago Mundi a Verona, e si sente ormai a suo agio nel gota di nomi importanti. New York è abbagliante più che mai. A 4 anni dall'attacco alle Torri Gemelle, New York ce la sta mettendo tutta per riprendersi, per debellare la paura e tornare a sniffare l'euforia dei vecchi tempi, l'euforia delle città insonne. In giro si sente ancora il profumo di Sex and the City, che si annusa da Christopher Street fino all'Upper West Side. E poi soldi, lusso, cocktails, sex in the cab, jogging a Central Park, Madison Avenue, cut and snort. Niente impossibile. Neppure che De Caro da Orvieto organizzi feste nella stanza d'albergo di JFK e di Marilyn Monroe. De Caro se ne va sicuro di sé in giro tra gli stand di quella fiera. Se non fosse che l'occhio gli cade su un libro e sente un tuffo al cuore.
Alla Fiera del Libro di New York io camminavo per gli stand e mi trovo in vendita quel libro. Proprio quell'esemplare.
Quel che ha appena visto è Il Saggiatore di Galileo, ma non un'edizione qualsiasi. Gli basta aprire la copertina per capire che è quella che aveva comprato dall'amico di gioventù Stefano Ceccantoni, perché ha 2 timbri unici e la firma di Dionisio Clementini, il nobiluomo umbro cui era appartenuta.
Per me era un segno del destino, cioè io ritrovavo la mia numero uno. E questa volta il libraio antiquario che lo aveva in vendita a 45.000 euro, dollari. Allora, 45.000 euro per un saggiatore era una cifra altissima. E lo ricomprai. E mi ricordo che poi lo regalai a mia mamma. Mia mamma lo ha potuto vendere per 15.000 euro, 16.000 euro, che sono serviti per pagare i miei avvocati anche. Il mio sogno un giorno è di ritrovarlo ancora, perché insomma quel libro, quell'esemplare è nel mio destino.
Da quel lontano 1993 a casa dell'amico, De Caro è riuscito a cucirsi addosso l'etichetta di esperto librario. Un po' per talento e un po' perché, come sempre nella vita, bisogna farsi trovare in quel famoso posto giusto all'ora che dice lui. Anche il mercato antiquario nel frattempo è diventato grande. I librai, da che erano discreti artigiani di conoscenza, si trasformano in imprenditori, i più bravi anche in psicologi, i peggiori in veri e propri pusher.
Noi eravamo tra i kingmaker nel mercato in quel momento, perché abbiamo avuto dei libri importantissimi e quindi eravamo clienti dei migliori collezionisti al mondo e dei migliori antiquari al mondo. E poi per mandare un messaggio ai librai antiquari che comunque la vita va goduta.
She's with a bookseller called Martian Land, and we're at the New York Antiquarian Book Fair. And talk about antiquarian books, you've got quite an old one here.
Yes, this is Hans von Gersdorff.
A giugno 2005, poco dopo quella fiera del libro, De Caro, in compagnia dell'amico e collega Filippo Rotondo, va a trovare Richard Lamb, uno dei più noti e rispettabili librai antiquari di New York, che ha, insieme a sua moglie, una prestigiosa libreria, la Martian Land, nel cuore di Manhattan. Nell'ambiente, Richard Lane è ammirato come un'autorità indiscussa, soprattutto in materia di libri antichi di scienza. De Caro vuole proporgli una copia originale del Siderius Nuncius, un libro di Galileo Galilei. I due hanno già fatto affari insieme, si conoscono. De Caro sa chi è Richard Lane e Richard Lane sa chi è De Caro. Di mezzo a loro, il Siderius, che non è un libro qualsiasi, ma il libro che ha rivoluzionato l'astronomia con le osservazioni che Galileo fa col telescopio nel 1610.
Il 12 marzo 1610 viene pubblicato a Venezia un testo destinato a rivoluzionare il mondo della scienza, la stessa idea del mondo e dell'universo.
Si intitolava Siderius Nuncius, l'autore era Galileo Galilei e la tiratura fu di 550 copie.
È il risultato agile e sintetico di alcuni mesi di osservazioni del cielo, effettuate con un potente strumento, di cui lo scienziato rivendica l'invenzione, il cannocchiale.
Puntando il cannocchiale verso i confini dell'universo, Galileo aveva fatto molte scoperte straordinarie, due soprattutto, che la Via Lattea è un ammasso infinito di stelle che intorno a Giove ruotano quattro satelliti, come la Luna intorno alla Terra. Quest'ultima scoperta permise a Galileo di trarre una conclusione importante, che la Terra era un pianeta e che girava intorno al Sole esattamente come Giove. Aveva dunque ragione Copernico.
Galileo osserva la Luna e nota che ha una superficie rugosa, con vallate e montagne, come la superficie della Terra. Non corrisponde dunque al corpo liscio e perfetto teorizzato da Aristotele.
Le polemiche e le accuse arrivarono poco dopo dal Vaticano, che avviò allora la campagna contro Galileo, che sarebbe sfociata 23 anni più tardi nel processo allo scienziato.
Torniamo ora a New York, quattro secoli e qualcosa dopo, e rimettiamoci col calendario al 28 giugno 2005.
Andiamo dal libraio Richard Land di New York.
Dopo averla anticipata al telefono, De Caro insieme a Rotondo presenta dal vivo a Richard Land un'edizione del Siderius Nuncius davvero particolare.
È un'opera d'arte.
Si tratta di una copia autografata dallo stesso Galileo, appartenuta, lo si deduce dal timbro, al principe Federico Cesi, fondatore dell'Accademia dei Lincei, che è la prima accademia scientifica del mondo. Ma la vera unicità della copia è altro.
L'aspetto fondamentale di quel libro erano le lune acquerellate da Galileo.
Il volume in questione possiede 5 acquerelli disegnati da Galileo, che riproducono la superficie increspata della Luna come l'aveva vista dal telescopio. De Caro, in verità, solo 2 mesi prima, aveva già mostrato a Richard Lennon una copia del Sidereus, non questa versione con gli acquerelli, un'altra. Malan l'aveva osservata per bene e quell'edizione gli era sembrata strana. Sembra più vicino ad un facsimile che a un originale, aveva detto Lan, e alla fine non l'aveva acquistata. Quando De Caro ritorna da Lan, stavolta con la copia che contiene disegni, gli porta anche un certificato genealogico.
Questo libraio mi ha detto: guarda, io il libro sono disposto a vederlo, però mi devi creare una provenienza, cioè mi devi dire da dove viene, perché non può essere comparso così dal nulla questo libro, no?
De Caro gli dimostra di averla comprata da una società massonica
che si chiama Società Democratica Italiana, che aveva una biblioteca. Fanno un documento in cui dicono che danno nelle mani di Filippo Rotundo questo Nuncius Sidereus. A quel punto, col libro e con la sua provenienza, andiamo dal libraio Richard Land.
Quale faccia deve aver fatto Lan? Il sogno di ogni libraio è quello di trovarsi davanti qualcosa di unico che in un colpo solo ti faccia diventare ricchissimo e famoso. Richard Lan si galvanizza, ma non è uno sprovveduto. Prima di gridare il suo eureka al mondo, fa sottoporre, come prassi, il volume ad approfondite analisi.
Richard Lan lo vede e ci dice: ma questo libro è originale? A quel punto io e Filippo Rotundo rifacciamo un grande sorriso. Allora lui, senza dire niente, dice: benissimo, allora facciamo una cosa. Portate questo libro a Owen Gingerich, che era a Boston. Se lui dice che è originale, ci sediamo e ragioniamo.
Affare fatto. Il professor Owen Gingerich, che nomina, professore emerito di astronomia e storia della scienza all'Università di Harvard, nonché astronomo senior emerito allo Smithsonian Astrophysical Observatory, insomma non proprio l'ultimo degli astronomi, dà a Richard Lan le conferme che sognava.
Owen Gingerich lo guarda, dice: è una cosa unica al mondo, il libro è assolutamente originale. Scrive una mail a Richard Lan, gli dice anche che sarebbe onorato di fare lo studio su questo libro. Noi in serata rientriamo su New York, andiamo la sera a festeggiare, a mangiarci una aragosta del Maine innaffiata dallo champagne, e il giorno dopo andiamo da Richard Lan. Allora Richard Lan a quel punto ci guarda e ci dice: benissimo, cosa facciamo? Quel libro è stato pagato totalmente $450,000.
$21 million.
Richard Lan paga la cifra pattuita senza neppure troppe storie.
$25 million.
Può addirittura brindare all'affare se si pensa che 10 anni prima, nel 1994, per avere il codice di Leonardo da Vinci, Bill Gates ha sborsato ben $30 million.
At $28 million, it's away from the room now and on the telephone at $28 million.
44 miliardi di lire per aggiudicarsi all'asta di Christie a New York il codice Hammer di Leonardo. Li ha spesi Bill Gates, presidente e fondatore della Microsoft, uno dei giganti americani dell'informatica.
Last call, $28 million. Thank you.
Wow. buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con le notizie della scienza e della tecnologia.
Anche se questa compravendita avviene a New York, la notizia di un'edizione con gli acquerelli disegnata dallo stesso Galileo fa il giro del mondo.
Non arrivano da una sonda spaziale le ultime immagini della Luna, ma dal mercato antiquario. 5 acquerelli di Galileo riconosciuti come autentici dagli specialisti che nulla aggiungono alle nostre conoscenze astronomiche, ma ci riportano a un grande momento della storia dell'uomo.
Da allora quel Sidereus diventa suo. Suo al punto che da quel momento in poi cambia nome in Sidereus Nuncius Martian Land. Come quando si danno nomi alle stelle quando qualcuno le scopre. De Caro pensa di aver fatto un colpo. È un abile commerciante, conosce sia da venditore che da collezionista la sindrome della copia unica e anche l'erotismo mistico che emana l'affare. Il colpo pensa di averlo fatto anche Richard Land, che 2 anni dopo averlo acquistato sta per vendere quel suo Sidereus ad una università americana per 10 milioni di dollari, quindi 20 volte tanto. Dopo Gingrich, Land vuole una controprova. Fa ispezionare il libro anche al professor Horst Bredekamp, di Stanza a Berlino, uno dei massimi esperti mondiali di storia dell'immagine e delle connessioni tra scienza e disegno.
Bredekamp comincia a organizzare un team di lavoro che fa le sue analisi, dove ci sono dentro dei chimici, dei fisici, degli storici della scienza, dei bibliotecari, insomma, un gruppo di oltre 30 persone.
Bredekamp, prima con un gruppo ristretto e poi con un team internazionale, esamina attentamente il volume e quasi in preda ad un delirio accademico impazzisce. È come se quel libro si fosse all'improvviso materializzato dal nulla per confermare le sue teorie. Galileo non sarebbe solo uno scienziato, un astronomo. Sarebbe anche, prima di tutto, artista, dotato di una mano pensante. Galileo pensava mentre disegnava, perché disegnare è un modo di pensare. Il volume è sottoposto a radiazione ultravioletta a onde lunghe per analizzare l'inchiostro e alla fluorescenza a raggi X per studiare la composizione della carta. Le conclusioni cui arriva il professore tedesco dopo approfondite indagini sono perentorie. La firma è autentica e la mano pensante di Galileo ha disegnato le 5 lune. Si dice certo che la copia sia una bozza del Sidereus Nuncius che Galileo stava preparando per la stampa, una sorta di copia di prova. Questo, per Bredekamp, ribalterebbe la conoscenza intorno a Galileo acquisita fino a quel momento, perché la sensibilità artistica di Galileo diventerebbe, con quei disegni, una chiave di volta per guardare il cielo. Sarebbe un altro modo di osservare.
E questo studio porta poi alla pubblicazione di 2 volumi editi dall'Università di Berlino. La Humboldt Università di Berlino pubblica un'opera in 2 volumi che stabilisce la completa originalità del volume in ogni sua parte.
Il Sidereus Nuncius Martian Land è una copia unica al mondo. Talmente unica che viene inclusa in un convegno dal titolo Galileo's Moons, che si tiene nel 2010 presso la Library of Congress di Washington, la più grande biblioteca del mondo.
Ho fatto in modo che tutta la comunità scientifica dicesse che era originale, dimostrando quindi allora quando l'ho fatto non ero laureato, che non bisogna essere per forza degli accademici per essere i migliori esperti su un argomento. Io non mi considero un falsario, io sono un artista. Io ho creato una cosa nuova, un Nuncius con le lune dipinte da Galileo. E quindi, siccome sapevo che Galileo aveva disegnato dal vivo durante le sue osservazioni in quella notte fredda dell'inverno del 1609, come lui vedeva la luna con il telescopio, quindi questa struttura fatta con valli, con montagne, ho detto, ma allora invece di stamparle come sono appunto nella edizione originale, le lune io le voglio disegnare. Io ho stampato il Nuncius in delle situazioni bellissime, se vogliamo. Eravamo in questo appartamento a un piano terra, sempre nella periferia di Buenos Aires, in un appartamento in cui c'era solamente questa macchina tipografica. Mi ricordo che era un freddo incredibile perché eravamo ad agosto, quindi in pieno inverno in Argentina. Mentre stavamo tutti quanti intorno alla macchina tipografica per seguire la stampa del Nuncius, nel giardino accanto, in un grande bidone, stavamo cucinando le salsicce, perché avevamo freddo anche. Quindi, diciamo, ci riscaldavamo col tipografo, con gli amici che stavano lì, mangiando pane e chorizo, pane e salsiccia, e bevendo del vino rosso argentino. E quindi era una situazione, veramente sembrava da favola. Uno, la creazione della carta. Per poter riprodurre un libro antico, tu devi riprodurre la carta fatta di stracci e devi riprodurre le filigrane della carta. Che cosa faccio? Vado in Argentina a cercare un mastro cartaio e insieme ci siamo messi per mesi e mesi e l'abbiamo riprodotta. Il secondo aspetto fondamentale, stampare il libro. Purtroppo adesso nei libri che noi compriamo, se noi tocchiamo il foglio di carta stampato, non sentiamo niente. In passato invece la stampa con i caratteri mobili lasciavano sul foglio di carta un'impressione. E se noi volevamo ricreare un libro antico, dovevamo ricreare questa sensazione. Potevamo ristampare il libro pagina per pagina facendo sì che ogni pagina fosse come un grande carattere. Bisognava creare la matrice. La matrice. È semplice a dirsi. Bisognava utilizzare un fotopolimero, quindi della plastica, sulla quale veniva incisa tutta la pagina. Però, c'è un però. Quando tu fai la scansione, anche se di pochissimi millimetri, il sistema allarga l'immagine. E quindi io ho dovuto mettermi a modificare lettera per lettera la scansione per rimpicciolirla e per andare a marcare nei dettagli meglio le lettere che magari non erano venute bene con la scansione, perché sennò quell'errore si sarebbe ripetuto nella pagina che io andavo a stampare. Dovevo stamparlo. E allora la creazione dell'inchiostro giusto. Quindi il problema era trovare un inchiostro antico. Quindi abbiamo girato tutte le vecchie tipografie di Buenos Aires e abbiamo trovato una vecchia latta di inchiostro dell'Ottocento, completamente ovviamente rinsecchito, Però grazie poi alla conoscenza chimica di Daniel Pastore, lui mi ha consigliato come fare per far ritornare quell'inchiostro utilizzabile.
È chiaro, no? Avete presente quel Siderius Nuncius unico al mondo? Quello che ha scomodato esperti di ogni parte del globo? Ecco, è falsa. L'ha fatta De Caro cuocendola nel forno a 180 gradi. Un critico e studioso dei fenomeni dell'arte come Max Jacob Friedlander una volta ha detto: «I falsi devono essere serviti caldi, così come escono dal forno». De Caro deve aver preso la metafora alla lettera.
Allora, dopo che il libro è stato stampato, bisognava antichizzare la carta mettendo i fogli di carta in un forno a 180 gradi con una ciotolina di acido cloridrico, perché l'acido cloridrico evaporando avrebbe creato dei sali e dell'acidità che avrebbe creato un invecchiamento precoce della carta. Poi, una volta invecchiata la carta, nella cucina camera da pranzo della libreria di Daniel Pastore avviene un altro episodio molto divertente, se volete. E cioè, bisognava disegnare le lune. Cosa serviva per disegnare le lune? Serviva del carboncino e serviva della china. E allora mi sono messo a girare tutti gli antiquari di Buenos Aires fino a quando non ho trovato in vendita da un antiquario una cassettina da pittore del Settecento. Bisognava poi disegnare le lune, però cavolo, ero senza un compasso. Poi mi sono accorto che il diametro delle lune di Galileo stampate sul Nuncius era esattamente lo stesso del fondo dei bicchieri da vino rosso che aveva Daniel Pastore nella sua libreria. E allora, in una serata innaffiata con dell'ottimo Sassicaia e del Patanegra, mi metto a disegnare sui fogli le lune. Se uno riesce a fare una cosa migliore, ben venga.
Il fattore tempo in questi casi è determinante. Il falso ha il potere di ammaliare nell'immediato e solo il tempo lo può smascherare. Inseguendo il falso si scoprirà il vero.
Insomma, io ero più che soddisfatto, anche perché Richard Lann aveva dichiarato a precisa domanda che si sarebbe tenuto il libro. E quindi io ho ottenuto il mio risultato. Il mondo scientifico aveva detto che era originale, Richard Lann era fatto pubblicità perché possedeva una delle opere di Galileo più importanti al mondo, e lì era finita. Poi, invece, poco prima del mio arresto, leggo che Richard Lann voleva vendere il libro. Allora, a quel punto, io dico, devo fare qualcosa, perché, insomma, non volevo poi essere accusato di essere stato complice di una truffa, perché se Richard Lann avesse venduto il libro come originale, avendolo creato io, poi vado a provare che l'avevi venduto come falso.
I bravi truffatori sono dei buoni psicologi, ti danno quello che vuoi. Sono persone che conoscono i desideri e la speranza. I bravi truffatori sanno ascoltare e parlare al momento giusto. E quando dall'altra parte desideri con tutto te stesso che qualcosa sia vero, fai di tutto per ignorare i campanelli di allarme. Perché è come quando ti innamori, non vedi difetti. Ma poi l'innamoramento passa e il tempo illumina la verità.
Thank you.
Il Falso è un podcast Rai Play Sound scritto da me, Paola Manduca. La direzione artistica è di Andrea Borgnino. Il montaggio e il sound design di Alexandra Genzini. Gli editor Luca Franco e Alexandra Genzini. Ricerche di archivio io e Arianna Biaggi. Al mix Alessio Granelli. Un grazie di cuore agli esperti intervenuti in questo podcast, i professori Nick Wilding, Albert Van Elden, Tommaso Montanari, grazie alla giudice Egle Pilla, al giornalista Andrés López Reilly, alla direttrice dei Girolamini Antonella Cucciniello. Vorrei ringraziare anche chi non compare, ma che mi è stato di grande aiuto, il magistrato e amico Claudio Onorati, la PM Antonella Serio, il professore di storia della scienza Michele Camerota, l'attrice e autrice Giulia Valli e l'autore Pietro Galeotti.